Le 16:13, nuova puntata di Dave Against the Machine, l'ultima della settimana, dei ragazzi sul microfono. Non potevamo che cominciare la trasmissione così oggi. Insomma, se ne parla un po' in tutti i siti di settore. Ci lasciava Kurt Cobain, leader e frontman, suo malgrado, di quella che è stata la band più famosa del mondo, almeno per qualche anno, 25 anni fa, con l'ultimo concerto della band, che rimane proprio quello italiano. Suoni questo brano e non a caso arrivano subito i messaggi degli ascoltatori. Il primo ricordo di questa canzone è l'occupazione del Buzzi. Tipo 15 anni fa tutti portavano le chitarre elettriche e suonavano. Bei tempi. Amico Stefano, che ha mandato questo messaggio, mi ritrovo molto in quello che dici. Tra l'altro questo era proprio un pezzo di quelli facili che si imparavano subito con la chitarra per fare bella figura, magari con le ragazze. 366-6260-155 è il numero del WhatsAppone. Anche oggi, mi raccomando, fatelo sudare e fatevi sentire. Io devo confessare che questo pezzo, che pure ho amato alla follia in gioventù, non riesco più a sentirlo, non riesco veramente più a sentirlo. E se non ci fosse stata l'occasione, ecco, dell'anniversario della morte, dubito che l'avrei risuonato. Non so se l'effetto che provoca questa canzone è lo stesso anche per l'amico e collega firma di Rumore, Marco Pecorari. Ciao Marco, grazie per essere con noi.
Ciao, l'ho ricantata mentre ero in attesa e per me è la stessa cosa. Io sono nato nel 1976, quindi ho 43 anni e all'epoca, quindi ne avevo proprio 18, sapevo di Teen Spirits anche io. E sì, mi fa lo stesso effetto che fa a te, però l'ho ricantata subito. Insomma, è legata sicuramente ai ricordi di gioventù e adolescenziali, però rimane insomma un inno generazionale.
È vero,
ecco.
È stato esattamente quello. Oggi per forza di cose, insomma, tutte le testate, non solo, anche i siti generalisti in realtà, perché ho visto la notizia anche nell'home page di Repubblica, giusto per citarne uno, tutti hanno il loro articolo su Kurt Cobain, sui 25 anni senza di lui, su quello che è rimasto. Ma c'è qualcosa secondo te che non è stato detto su questa band o che non è stato detto a sufficienza?
Oddio, guarda, sulla questione del è stato detto probabilmente troppo, poi soprattutto dopo l'esplosione che è stata dopo la morte, quindi della rete, del 2.0 e tutto, come per tutte le band generazionali importanti, rivoluzionarie, forse è stato detto poco, e quella è un mio particolare cruccio quando mi viene chiesto di scrivere o parlare dei Nirvana. Secondo me non viene mai data troppa importanza al fatto che i Nirvana sono stati l'ultima band generazionale in un certo modo di concepire la band e la musica generazionale. Quindi cioè, sono stati soprattutto la figura di Kurt Cobain e di Dave Grohl, comunque, che è vivo e lotta assieme a noi tuttora ed è uno di noi. Per me, diciamo, l'importanza dei Nirvana è stata quella, cioè essere un catalizzatore, una band capace di fare scoprire prima dell'internet, come si dice,
certo.
Altri tipi di culture, quindi della musica indipendente. Insomma,
vogliamo usare quell'aggettivo alternativo?
Sì, infatti stavo
ho visto che stavi cercando di dribblarlo, esatto. In tutti i modi,
esatto, però bisogna anche dirlo, i Nirvana sono stati il crocevia o comunque la congiunzione, l'anello mancante, chiamiamolo come vogliamo, a mio modo di vedere e di concepire la musica, fra il mainstream e l'underground. Su di questo possiamo starne a parlare fino a che campiamo, però
certo.
Secondo me la svolta dei Nirvana, di una band come Nirvana, è quella lì, cioè capaci di aprire un mondo prima che il mondo cambiasse. Poi dopo il mondo è cambiato, come abbiamo detto, rispetto alla fruizione della musica e alla fruizione di un certo tipo di musica, all'accesso, eccetera, eccetera, senza stare qui a parlare di questa rivoluzione di internet. il ricordo che viene in mente a me
Tu l'hai visti dal vivo all'epoca?
Allora, ecco, ad esempio c'è stata questa bellissima l'ho anche raccontato in Non ti divertire troppo, che è un libro edito da Flying Kids, in cui io parlo dei Nirvana e parlo della volta in cui ero alle superiori, mio papà per punizione rispetto a un mio atto vandalico, quindi qua ricordo anche l'adesivo Vandalism is beautiful as a rock in a cop face che faceva mostra.
Senti cosa mi hai tirato fuori.
Esatto. Mio padre, concerto di Modena, perché io abitavo in provincia di Ferrara, il concerto di Modena nel 94, quindi potrei raccontare di essere stato ai vari concerti storici emiliani, anche vicino a casa mia. Mio padre mi mise in punizione al concerto di Modena, io avevo già i biglietti, quindi parliamo di... Ed è una storia assolutamente vera e io dichiarai, tanto andrò la prossima volta. E siccome non ero punk, o perlomeno non ero così ribelle, obbedì a mio papà e non andai a vedere i Nirvana. Quindi mancai in Nirvana al loro concerto di Modena, quindi quello del tour di In Utero.
Certo, guarda, tu non ci crederai, ma io ho una storia molto simile alla tua, sempre per quel concerto di Modena. Io invece sono del 78, quindi sono leggermente più giovane e avevo il fratello, quello grande, mitologico, di una mia compagna di classe, che è quello che ha fatto una grossa parte della mia formazione musicale, mi copiava le cassettine della roba che classico. Si sentiva in radio, eccetera eccetera, e mi disse: andiamo a Modena a vedere Nirvana, vieni con noi. E non gli ho detto, ma vabbè, dai, vengo la prossima volta. E non c'è stata la prossima volta, insomma, come si suol dire. Ma ad oggi invece, che cosa credi che sia rimasto di quella stagione? Qual è l'eredità dei Nirvana? Se c'è, come spesso capita, quando un suono, quello del grunge, per usare un'etichetta che poi è stata rifilata un po' a tutti, diventa totalizzante e tutti cercano di copiarlo. Anche band che arrivavano da esperienze molto diverse in quegli anni, per dire, anche i Red Hot Chili Peppers fecero un disco quasi grunge, mi riferisco a One Hot Minute, che è il disco quello senza John Frusciante, dove invece compariva Dave Navarro, che era il chitarrista dei Porno for Pyros e comunque della banda di Perry Farrell. Quindi c'è un momento in cui tutti cercano di rifarsi a quel suono, poi muore Kurt Cobain e a quel punto c'è la grande fuga dal grunge, nessuno vuole più essere in qualche modo in nessun modo associato a quell'etichetta, e nel cambio di millennio c'è un ritorno a questo tipo di sonorità col cosiddetto movimento New Grunge, band come i Puddle of Mud, i Godsmack, se vogliamo anche gli stessi Nickelback, insomma, che poi tireranno fuori comunque un carrierone, almeno a livello di numeri. E oggi nel 2019 che valore diamo a questa parola grunge?
Ma guarda, il valore è quello che dobbiamo partire dalla premessa, che è il valore che gli attribuiamo noi che l'abbiamo vissuto. Quindi probabilmente quello che ti posso dire è il valore del grunge non so dove sia in questo momento, perché probabilmente sta da un'altra parte, sta in un altro genere musicale, ma soprattutto in un altro modo di declinare l'attitudine, che più che grunge, secondo me, è sempre stata l'attitudine che sposava la sensibilità pop di un gruppo come Nirvana, o che poi prendeva come attitudine e anche personalità dagli Asker Du, e il modo di concepirlo con un'attitudine punk. Quindi probabilmente lo spirito, come diceva un gruppo italiano, continua, ma sotto altre forme che... brutto dire, oramai degli anziani fruitori di musica come noi non possono, secondo me, sapere dov'è l'eredità, però sicuramente di Kurt Cobain e dei Nirvana, oltre, secondo me, ad essere comunque portata in altre declinazioni da quel personaggio che è Dave Grohl, è quella di aver sposato l'attitudine punk alla sensibilità pop. E comunque anche in quel caso lì tutti e due i personaggi, senza dimenticare Novoselic, ma anche i comprimari come Smear e altri, che veniva dai Germs, quindi un gruppo punk, è quella di dire, come dicono a Bologna, che dei reggaz ce la possono fare. Per un momento hanno comunque Io ho dei ricordi di Dave Grohl, portatemi da un gruppo punk di Ferrara, che sono gli Impact, che mi dicevano che Dave Grohl comunque anche dopo la morte di Kurt Cobain gli inviava i biglietti gratis, gli dava i pass, quindi voglio dire, quello ci dicono, cioè che comunque quando le linee, cioè, se è il posto giusto al momento giusto o al momento sbagliato, poi per, nel caso di Kurt Cobain, per come diciamo è terminata la sua vita, può succedere che anche dei ragazzi come noi ce la possano fare. Poi chiaro, se mi domandi se Kurt Cobain era un genio, io da vecchio trombone ti dico sì, per me era un genio e per me è l'equivalente di quello che per mio papà è stato John Lennon.
Mi ritrovo molto in quello che dici, e probabilmente è un aspetto generazionale. Per tornare all'inizio della nostra chiacchierata, io ti ringrazio per il tempo e per la disponibilità.
Grazie a te per l'occasione.
Ma figuriamoci, come spesso faccio, insomma, quando ho un ospite, chiedo all'ospite di scegliere una traccia per chiudere la nostra chiacchierata, e tu hai fatto una scelta abbastanza inusuale, comunque assolutamente non banale, una traccia di Nirvana, ovviamente Sono Vegan, che in realtà non è neanche una loro traccia, ma degli scozzesi, se non vado errato. Baselines, esatto. Traccia che finì su Incesticide, che era una raccolta di B-side, comunque brani minori che erano usciti da altre parti, però in quel momento i Nirvana erano quelli che vendevano i dischi, e quindi l'etichettona giustamente pensò di massimizzare le vendite con questa raccolta. Perché questa traccia, Marco?
Proprio per un discorso che facevamo prima, è una delle tracce che perlomeno a me mi ha aperto una finestra sul mondo, quindi della musica indie o alternativa indipendente, e Incesticide da quel punto di vista contiene delle gemme, anche così come l'Unplugged di New York e le cover, l'invito a suonare con i Meat Puppets che provenivano dalla SST di Greg Ginn e dei Black Flag, eccetera eccetera. Quindi diciamo è perché per me canzoni, cover come quelle dei Vaselines o come quelle dei Meat Puppets rappresentano un'apertura verso un altro mondo che mi era sconosciuto, perché comunque io abitavo anche in un paese di provincia in cui il massimo che potesse avere il negozio di dischi era appunto In Utero, e quindi da lì insomma, ripeto, quando è uscito Incesticide, che ho preso in realtà prima di In Utero, no, dopo In Utero, che dopo che era uscito, perché non ero ancora fan dei Nirvana, li ho scoperti un po' tardi. Da lì ho cominciato ad andare a cercare chi erano i gruppi vari e mi sono innamorato di realtà come quelle da cui provenivano i Vaselines.
Domanda secca: Nevermind o In Utero, schierati da una parte o dall'altra?
Nevermind.
No, malissimo. Speravo rispondessi In Utero. Io invece mi tengo inevitabilmente dall'altra parte della barricata. Ti saluto e ti ringrazio per il tempo e per la disponibilità. Grazie davvero, Marco Pecorari.
Grazie,
storica firma di Rumore.
Grazie a te, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, 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 grazie.
Ciao, ciao.